Ed è il vostro Enzo che vi saluta ancora una volta, anche oggi. Grazie per essere all'ascolto, grazie per averci aspettato fin qui. Possiamo continuare quindi lo studio della seconda epistola di Pietro al capitolo 2, prima di rivolgerci oggi all'ultimo capitolo, il terzo. Ieri abbiamo visto la condanna di Pietro nei riguardi di coloro che, pur avendo abbracciato la fede cristiana e sperimentato la libertà in un rapporto personale con Gesù Cristo, hanno nuovamente voltato le spalle a questa vita, ricadendo nella vita di prima. Vi rileggo i versetti trattati ieri in Seconda Pietro, vi ricordo, capitolo 2, versetti dal 17 al 21. Costoro sono fonti senza acqua e nuvole sospinte dal vento. A loro è riservata la caligine delle tenebre. Con discorsi pomposi e vuoti adescano, mediante i desideri della carne e le dissolutezze, quelli che si erano appena allontanati da coloro che vivono nell'errore. Promettono loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno è schiavo di ciò che lo ha vinto. Se infatti, dopo aver fuggito le corruzioni del mondo, mediante la conoscenza del Signore Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima, perché sarebbe stato meglio per loro non avere conosciuto la via della giustizia, che dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era stato dato loro. Molti dicono che l'apostasia, l'abbandono della fede, sia impossibile per un cristiano, ma in questo brano Pietro dice chiaramente che questi uomini hanno conosciuto la via della giustizia e nel passato sono sfuggiti alle contaminazioni del mondo, dopodiché hanno voltato le spalle a tutto questo, sono tornati indietro. Alla luce di questo versetto e facendo gli opportuni paralleli con quanto scritto in altri passi, l'apostasia sembrerebbe una possibilità reale e terribile. Leggiamo a questo proposito 1 Corinzi 10, dal versetto 1 al versetto 12. Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, passarono tutti attraverso il mare, furono tutti battezzati nella nuvola e nel mare, per essere di Mosè. Mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale, bevvero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva, e questa roccia era Cristo. Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque, infatti furono abbattuti nel deserto. Or queste cose avvennero per servire da esempio a noi, affinché non siamo bramosi di cose cattive, come lo furono costoro, e perché non diventiate idolatri, come alcuni di loro, secondo quanto è scritto. Il popolo si sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. Non fornifichiamo, come taluni di loro fornicarono, e ne caddero in un giorno solo 23.000. Non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono, morsi dai serpenti. Non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Ora, queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Perciò, chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Leggiamo anche Ebrei, capitolo 3, versetti dal 12 al 18. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo, che vi allontani dal Dio vivente, ma esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Infatti siamo divenuti partecipi di Cristo, a condizione che manteniamo ferma, sino alla fine, la fiducia che avevamo da principio. Mentre ci viene detto, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione. Infatti, chi furono quelli che dopo averlo udito si ribellarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè? Chi furono quelli di cui Dio si disgustò per 40 anni? Non furono quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? A chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo, se non a quelli che furono disubbidienti? Continuiamo il nostro paragone con Ebrei 6, andiamo a leggere versetto 6. E poi sono caduti. È impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Ed Ebrei, versetto 26 del capitolo 10. Infatti, se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati. Infine, leggiamo da Giuda i versetti dal 4 al 6. Perché si sono infiltrati fra di voi certi uomini, per i quali già da tempo è scritta questa condanna, empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone e Signore, Gesù Cristo. Il primo passo che portò queste persone ad abbandonare la fede fu il rifiuto, in nome della propria libertà, di quello che Pietro chiama il santo comandamento, cioè la legge di Dio. Ma dobbiamo ricordarci che la legge è un dono d'amore di Dio, è stata data all'uomo per il suo bene. Il rifiuto della legge di Dio è il primo passo verso il rifiuto di Dio stesso, poiché Dio è un essere morale, santo. Anche l'uomo che ha a che fare con lui deve essere altrettanto morale ed altrettanto santo. La nostra natura di peccato non ci consente ancora di essere perfetti così come lui è perfetto, ma il sangue di Cristo è quello che ci giustifica ai suoi occhi e che ci fa apparire in sua presenza santi e senza peccato. Se così non fosse, nessun uomo potrebbe avere comunione con lui. La sua legge però non ha perso valore a seguito del sacrificio di Cristo sulla croce, anzi, il sacrificio del suo unigenito figlio è stato il sigillo della legge. Perché dico questo? Perché la legge di Dio condannava e condanna il peccato in tutte le sue forme. La condanna per il peccato è la morte. La morte fisica in primo luogo e quella spirituale per l'eternità in secondo luogo. Dio ha condannato il peccato dell'uomo facendo morire Gesù sulla croce, ma ha dato nello stesso tempo a coloro che credono in Lui la possibilità di essere salvati, di scampare al giudizio finale, di essere con Lui per l'eternità. Questi falsi dottori avevano, dopo averla conosciuta e dopo aver conosciuto Cristo, rifiutato la legge di Dio e vivevano come se questa non avesse alcun valore. Avevano di fatto in questo modo rifiutato anche il sacrificio di Cristo per loro. Per questo la loro condanna era inevitabile, la loro condizione peggiore di quella precedente. Pietro conclude questo capitolo nel quale ha espresso una energica denuncia, una forte invettiva contro i falsi dottori che si stavano insinuando nella Chiesa con due proverbi che descrivono adeguatamente la situazione di questi uomini. Il primo è uno dei proverbi che troviamo nel libro omonimo, al capitolo 26, versetto 11. Il secondo sembra essere ricavato da una fonte extra-canonica. Leggiamo il versetto 22 di Seconda Pietro, capitolo 2. È avvenuto di loro quel che dice con verità il proverbio. Il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango. La punizione riservata a costoro è che essi saranno consegnati alla sorte che hanno scelto. Lo spavento e l'irrevocabilità dell'inferno stanno proprio in questo. Dio sottoscrive la scelta deliberata dell'uomo. Alla fine andremo tutti nel posto che abbiamo scelto. Calvino diceva: il Vangelo è una medicina che ci libera come un salutare emetico, una medicina che provoca il vomito, ma ci sono molti cani che inghiottono nuovamente ciò che hanno vomitato e questa è la loro rovina. Similmente, l'Evangelo è un bacino che ci purifica dalla nostra sporcizia e dalle macchie, ma vi sono molti maiali che appena lavati ritornano a rotolarsi nel fango. Perciò i pii vengono ammoniti a stare in guardia contro entrambi i pericoli, se non vogliono essere inclusi nelle schiere di cani e maiali. È significativo che cani e maiali siano uniti da Gesù, in Matteo 7, al versetto 6, come immagini dell'umanità che ha perso il contatto con Dio. Entrambi erano impuri per i giudei. Vi leggo il versetto. Non date ciò che è santo ai cani, e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le pestino con le zampe e rivolti contro di voi non vi sbranino. Alla fine del nostro commento possiamo chiederci: come mai Pietro ha consumato così tante munizioni contro i falsi dottori in questo capitolo? Perché egli era fondamentalmente un pastore. Gli interessava nutrire le pecore del suo maestro ed era furioso perché erano avvelenate da sregolatezza mascherata da religione. Il chiaro discorso di Pietro in questo capitolo aveva un fine molto pratico, proprio come gli ammonimenti di Gesù che un giorno disse ai suoi discepoli: ciò che dico a voi lo dico a tutti, vegliate. La cosa che dobbiamo avere ben chiara nella nostra mente è che tutto ciò che qui ha descritto Pietro potrebbe avvenire anche a noi. Tanto la scrittura quanto l'esperienza ci assicurano che è possibile. L'apostolo Paolo scrisse ai Corinzi: perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Prima Corinzi 10, versetto 12. Concupiscenza, argomentazioni sofisticate, orgoglio per la conoscenza, avidità, ubriachezza, lussuria, arroganza contro tutti i tipi di autorità e soprattutto il pericolo di rinnegare la signoria del Redentore. Non sono forse queste le maggiori tentazioni dell'uomo del XXI secolo, che come tutti sappiamo è fondato sul denaro, sul sesso, materialista, è contrario a ogni forma di autorità. Passiamo ora al capitolo 3 di Seconda Pietro. Dopo aver trattato molto a lungo dei falsi dottori, perché era molto preoccupato del danno che avrebbero potuto fare all'interno della Chiesa, ora l'Apostolo ritorna al punto da cui ha iniziato il suo ragionamento. Pietro ha cominciato la lettera con una esortazione a crescere nella pietà. Ora si accinge a mostrare come la seconda venuta di Cristo sia un motivo ulteriore per vivere piamente. Però prima di fare ciò, l'Apostolo si propone di sottolineare la certezza di questa venuta e si propone di spiegare perché Dio l'abbia almeno apparentemente ritardata. Possiamo dire inoltre che in questo capitolo Pietro passa dall'ammonizione degli eretici all'incoraggiamento dei fedeli. Egli li chiamerà carissimi, invitandoli a tener sveglia la mente. Leggiamo insieme quindi i primi 10 versetti dal capitolo 3 di Seconda Pietro. Carissimi, questa è già la seconda lettera che vi scrivo, e in entrambe io tengo desta la vostra mente sincera, facendo appello alla vostra memoria, perché vi ricordiate le parole già dette dai santi profeti e il comandamento del Signore e Salvatore, trasmessovi dai vostri apostoli. Sappiate questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi, e diranno: «Dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione?» Ma costoro dimenticano volontariamente che nel passato, per effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua, e che per queste stesse cause il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì. Mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Ma voi, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa. Per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Concludiamo le riflessioni di oggi osservando che la prima cosa da sottolineare è che l'appellativo «carissimi» compare 3 volte e sempre in contesti molto significativi. «Carissimi, perché vi ricordiate?» al versetto 2. Poi al versetto 14, carissimi, fate in modo di... Al versetto 17, la terza citazione, carissimi, state in guardia. Nel capitolo precedente, il 2, Pietro aveva sferrato un attacco molto forte contro i falsi dottori. In questo ricorda ripetutamente ai suoi lettori i loro doveri. In entrambi i casi tutto ciò è frutto dell'amore pastorale che Pietro nutriva verso il suo gregge. E domani, quando avremo l'occasione di risentirci ancora, ci addentreremo in questo terzo capitolo, ancora di più, della seconda epistola che scrisse Pietro. Bene, io vi ringrazio a questo punto per l'attenzione che ci avete prestato e intanto, per saperne di più, ci risentiremo alla stessa ora domani. Ciao!